a tutte e tutti voi, andiamo subito a dare un'occhiata a quelli che sono temi, toni e titoli delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Sono svariati, a dire il vero, le svariate le questioni che vengono affrontate e anche diverse fra loro. Vedremo un po' come si comportano i vari giornali, perché ci sono le notizie che arrivano dal fronte della guerra, che però oggi, diciamo, sono un po' ellittiche rispetto al campo di battaglia, perché la notizia è quella dell'arresto di un giornalista del Wall Street Journal, un giornalista statunitense seppure di origini russe. E arresto che si è verificato in Russia. L'accusa, diciamo, è quella classica di questi casi, spionaggio, e chiaramente la temperatura per quanto riguarda le relazioni fra Stati Uniti e Russia si è innalzata. Diciamo che tutto lascia presagire che sia un po' la riproposizione di quello che è successo con la famosa giocatrice di basket afroamericana che era in forza a una squadra russa, arrestata peraltro lei per una questione davvero di poco conto, e poi utilizzata, diciamo, come pedina di scambio con altri detenuti russi negli Stati Uniti d'America. Comunque vedremo un po', si parla di questo. Poi, a proposito di Stati Uniti, si parla di Donald Trump, che è il primo ex presidente statunitense a venire incriminato da un grand jury, diciamo una primazia che di cui non ci si può sentire granché onorati. Poi le questioni interne, di politica interna, che sono molte, si va da diciamo le sberle che il governo prende dall'Europa, seppure a volte in guanti di velluto, alla grande questione degli appalti, su cui Salvini sta cercando, diciamo, di come dire, aprire il campo a una presenza invasiva da parte di determinati settori e determinati personaggi. La notizia sicuramente positiva dell'abbassamento delle bollette dell'elettricità, il PNRR sempre in grande spolvero, la cronaca romana, perché la cronaca nera ci parla, abbiamo visto, di svariati omicidi che si sono verificati nella nostra città nelle ultime settimane, e di ieri la notizia del ritrovamento di un vero e proprio arsenale. Insomma, parecchia carne al fuoco. Cominciamo con la prima pagina del Corriere della Sera, che apre sulla notizia del reporter statunitense arrestato in Russia. Un reporter in cella, Putin contro gli USA nella guerra ibrida. Washington invita gli americani a lasciare il paese. Rischia 20 anni, scrive Massimo Gaggi, che fornisce una biografia di questo giornalista, un figlio di emigrati, inviato prodigio, da 6 anni corrispondente in Russia. Poi che cosa abbiamo? E l'altra notizia principale per il Corriere a centropagina è quella relativa alla questione appalti. Sugli appalti, l'attacco della Lega, economia e politica, Salvini accusa l'ANAC, poi il chiarimento, e sul super bonus sia il decreto sui crediti. Gentiloni rassicura Roma sul PNRR, dimezzate le bollette dell'elettricità. Su questo ci sono gli interventi di Giuseppe Conte direttamente, che si dice pronto a collaborare sui fondi dell'Europa. Beh, sui fondi dell'Europa sono tutti prontissimi a collaborare, il problema sarà utilizzarli, perché non è una cosa proprio così semplice, come abbiamo visto e come vedremo. E poi Federico Fubini intervista il presidente della Confindustria, Carlo Bonomi, che dice: regole per i cantieri, ecco tutto, ecco tutti i pericoli. È un'intervista interessante, la vedremo, perché sia perché, come dire, non è particolarmente tenera con il governo, sia anche perché propone una serie di modalità, strumenti e quant'altro che meritano sicuramente una riflessione. E poi c'è la questione, come dire, classica, la richiesta classica di Confindustria, in particolare di Bonomi: rinuncia a tutti gli sgravi se il governo taglia il cuneo fiscale. Abbiamo poi il Papa che, come sapete, è stato ricoverato al Gemelli, ma sembra che le sue condizioni siano in deciso miglioramento. Il Papa migliora, presto dimesso, c'è tutto il piano per i riti della Pasqua. E infine Donald Trump, che è il primo ex presidente a essere incriminato, io perseguitato politico. E scrive il Corriere: l'accusa che può diventare un'arma nella corsa per la Casa Bianca. Questa è una cosa che forse può anche essere vera, perché non è che non ci si possa ragionare sopra, però diciamo è stata utilizzata finora più dai fan di Trump che da quelli effettivamente preoccupati dalla sua resistibile eventuale seconda ascesa. Finora diciamo non è stato proprio così, però vabbè, la preoccupazione c'è e il Corriere della Sera la ripropone. Poi Repubblica, diciamo i temi sono quelli del Corriere, però i toni sono, come sempre, insomma, più roboanti e più ansiogeni anche. Il titolo principale però è sul Parlamento europeo e titola e recita così: bocciati sui diritti. Passa la risoluzione contro il governo italiano per il divieto di trascrizione che colpisce i figli delle coppie omogenitoriali. Il PPE si divide, la rabbia di Fratelli d'Italia, da Bruxelles ingerenze indebite, la CDU tedesca detta le condizioni per aprire a Meloni. Perché c'è anche questa grande questione che si andrà poi a decidere con le future elezioni europee, che sono elezioni importanti, perché qua tutti a dire il Parlamento europeo non conta niente. Mica vero che non conta niente, tant'è che diciamo chi le cose le guarda bene e ci ha fatto sempre molta attenzione a farsi eleggere. E fra l'altro il Parlamento europeo partecipa a tutta una serie di come dire, elezioni di secondo livello che sono fondamentali, però nel nostro provincialismo spesso e volentieri si è detto che il Parlamento europeo era un posto per chi voleva andarsi a imboscare e prendersi un sacco di soldi di gettoni di presenza. Non è proprio così. Comunque la partita che si gioca il prossimo anno sul Parlamento europeo è anche, diciamo, fra le varie, una delle principali è quella della relazione fra il Partito Popolare Europeo, quindi diciamo il centrodestra classico, e la nuova destra sovranista che è capitanata anche dalla Meloni. Ci potrebbero essere alleanze, ci potrebbero essere inglobamenti, insomma sono questioni molto molto rilevanti. Intanto Repubblica ci annuncia che solo un terzo degli elettori è favorevole al reato di gestazione per altri. E Massimo Recalcati firma su questo un commento dal titolo: mamma e papà non bastano. Poi a proposito, diciamo, di stesse notizie ma toni più ansiogeni, il Corriere della Sera dedica un trafiletto alla salute di Bergoglio, dicendo che sta meglio e che si sta organizzando un po' la Pasqua in Vaticano, cercando di capire chi celebra i riti. E Repubblica la mette giù molto più dura: il Papa sta già meglio, ma in Vaticano si trama. pronto il sostituto per i riti della Pasqua. E poi c'è l'analisi di Alberto Melloni su tutti i dubbi di Francesco. E poi, sempre a proposito di questioni religiose, Gemma Calabresi, vedova del commissario omonimo, rivela che Pietro Stefani, cioè uno dei quattro condannati per l'omicidio Calabresi, ha incontrato Dio. E dovrebbe essere un incontro, come dire, privato, però la signora Calabresi, no, ci tiene a farcelo sapere. Chissà se, se Pietro Stefani è d'accordo. Comunque, al di là di questo, vabbè, è un modo per tornare sull'astio generale di Repubblica, in particolare sui giornali destra, diciamo, ci sta, su Repubblica, vuol dire, colpisce un po' di più, comunque, per la mancata estradizione dei 10 dalla Francia. Poi abbiamo una foto, grande foto di Trump. Trump sarà processato per i soldi alla pornostar, il primo ex presidente incriminato nella storia. E ancora tutto una lunga serie di articoli sulle proposte leghiste, sono in particolare leghiste, diciamo, neanche del governo, sul fronte degli appalti. La Lega attacca l'anticorruzione, Busia si dimette. Busia è il diciamo il responsabile dell'autorità anticorruzione, che ha detto se passa questa cosa, questa proposta della Lega è un disastro, e quindi giustamente si deve dimettere, secondo la Lega. Gianluca Di Feo parla dell'insofferenza del carroccio per le regole. E poi, vabbè, Repubblica ci racconta di come Salvini diserta l'ufficio fra Nastri e comizi. Ma Salvini negli uffici non c'è mai stato, in realtà, perché ai tempi di quando faceva il Ministero dell'Interno ha passato un anno al Papete a fare aperitivi in giro per l'Italia, felpe e tutto quanto. Insomma, da questo punto di vista nessun tipo di novità. C'era chi, come il Foglio, aveva sperato in qualche modo, diciamo, che il Salvini col caschetto, che in qualche modo inaugura lavori in corso, avesse forse in parte sostituito il Salvini del Papete. Poi hanno dovuto accettare l'idea che non era per nulla così. Comunque, questa la lettura della prima pagina di Repubblica. Prima pagina del Manifesto, qui ancora un'altra questione, sbarre e torture. La foto, diciamo, oltremodo drammatica, ci mostra uno scorcio del hotspot di Pozzallo, con un CPR in ogni regione. Il Viminale si prepara a far fronte a una possibile ondata di sbarchi, ma la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna l'Italia per i maltrattamenti subiti dai migranti a Lampedusa, e Strasburgo accusa basta torture ai confini con l'Unione Europea. Poi abbiamo anche qui, come Repubblica, sui diritti, l'Italia condannata a Bruxelles, il Parlamento europeo ritirate lo stop alla trascrizione dei figli delle coppie omosessuali. E quindi abbiamo in la guerra ucraina, Bakhmut non si sblocca, ora la controffensiva, dice Kiev. E in Francia, sotto accusa la polizia violenta dopo gli scontri di questa settimana. Dal Brasile, dopo l'esilio in Florida, un flop il grande ritorno di Bolsonaro in Brasile. In Israele Michele Giorgio parla della milizia antiaraba di Itamar Ben-Gvir. E all'interno c'è un inserto speciale sulla trans gioventù. L'Italia ancora indietro sui diritti delle persone transgender, ma dalle scuole e dalla sanità partono nuove pratiche. Domani il corteo a Roma che si muoverà da lo dico dopo perché poi sbaglio piazza e giustamente vi arrabbiate, quindi aspetto di avere di rivedere il volantino sotto mano. Comunque la manifestazione c'è ed è domani a Roma. Avvenire, anche qui cantonata europea, la notizia è la stessa però con toni diversi. L'Europarlamento vota una censura al governo perché ricorda che cosa prevede la legge sulla trascrizione dei figli all'interno delle coppie gay, senza dire nulla sull'utero in affitto. Liberali, progressisti e qualche popolare accusano l'Italia, ma i bambini non sono discriminati. E vabbè, del resto stanno sul pezzo, l'Europarlamento sta sul pezzo, che ne dica anche il Avvenire. E poi abbiamo la notizia dell'arresto di Evan Gershkovich. A Mosca arresta un cronista USA, una spia, il giornalista del Wall Street Journal in cella. Inaccettabile, dice la Casa Bianca. E poi qui è molto interessante, la Caritas presenta al governo la sua proposta per le politiche di contrasto alla povertà, due misure per occupabili e famiglie, protezione per tutti, previsti sostegni differenti, definizione dei beneficiari in base alla condizione del mercato del lavoro. Poi abbiamo il PNRR con i ritardi nell'attuazione, l'esecutivo cerca la sponda nella Commissione europea sul PNRR, intanto prepara un decreto per le assunzioni che servono. All'interno vedremo sull'accoglienza dei migranti da Roccella Ionica, siamo solidali ma soli. Poi l'annuncio di Arera sul calo del 55% del prezzo dell'elettricità. E infine donne islamiche dopo Samana, la giovanissima di origine pakistana, massacrata dalla famiglia nelle campagne emiliane. Dopo Samana tante segnalazioni e reazioni. Così Avvenire. E che ci manca? Il Messaggero. Per il Messaggero, allora, il Messaggero parte con il PNRR. Si tratta sui ritocchi, Roma-Pescara a rischio. Roma-Pescara è la ferrovia, si parla della ferrovia, che poi in realtà diciamo non so neanche se ci siano ancora i treni che se la fanno tutta da Roma a Pescara. Comunque, la Roma Pescara è a rischio, c'è il nuovo decreto, può saltare anche la Orte Falconara, ovvero sia proprio due tratte che incidono su zone, diciamo, di stanza del Messaggero, ma anche zone dove il centrodestra, Fratelli d'Italia in particolare, ha avuto molti voti. E insomma, quindi qualche problemino c'è, tant'è che c'è un commento del Messaggero a firma Luca Diotallevi, che per carità non urla, però dice è una rinuncia quella alle due linee che danneggia l'Italia centrale, sono infrastrutture strategiche per il futuro del centro Italia e dell'Europa. Il quadrilatero tra Lucca, Pesaro, Pescara e Roma può diventare il ponte che unisce il nord e il Mediterraneo. E beh, citofonassero alla Meloni, insomma. Vedremo che cosa gli dice. Quindi la notizia principale, che però per il Messaggero è la bolletta, dimezzata la bolletta della luce, l'Arera decide il maxi taglio, il prezzo scende da 41 a 23 euro al kilowatt, meno 55%, risparmi fino a 790 euro l'anno e sconti per le famiglie numerose. L'inflazione intanto va giù in Spagna, in realtà va giù un po' dappertutto, è una questione abbastanza tecnica, vedremo poi all'interno di dargli un'occhiata. E anche qui c'è Donald Trump incriminato, anche qui c'è ovviamente molto spazio per l'arresto di Evan Gershkovich, ma solo sul Messaggero, almeno fino ad ora, abbiamo in prima pagina la notizia la principale notizia di cronaca nera, di questa mattina. Ecco, appuntamento, scusate, torno un attimo indietro alla lettura del manifesto. L'appuntamento domani è alle ore 14 a Piazza dell'Esquilino per quanto riguarda la manifestazione dei diritti delle persone transgender. Me lo ricordavo, però ero timoroso di ricordarmelo male. Vabbè, ne parliamo dopo. Dicevamo, la cronaca nera sul Messaggero: omicidi a Roma, scoperto l'arsenale della guerra tra clan. L'antimafia sequestra mitra e pistole nel covo dei killer che stanno insanguinando la capitale. Vedremo poi all'interno, al termine della rassegna stampa, come di consueto, avremo le cronache romane. E che cos'altro ci manca per quanto riguarda le prime pagine di oggi? Domani insiste molto sul PNRR, improvvisazione al potere. Il governo non riesce nemmeno ad approvare il decreto sul PNRR, il testo doveva arrivare in aula al Senato la prossima settimana, invece il via libera slitterà quasi sicuramente a dopo Pasqua, colpa dei problemi interni alla maggioranza che continua in tutti i modi a prendere tempo. Poi che cosa abbiamo? I giornali della destra non ci offrono forse oggi granché. Vediamo un po', nulla di particolarmente pittoresco. E allora chiudiamo con la lettura dei quotidiani che si occupano di giustizia, e sono ovviamente il Riformista, che però, diciamo, parla d'altro. Oggi il Parlamento europeo contro il governo, soldi del PNRR e diritti dei gay, l'Europa ci sbertuccia, povera nazione, scrive Piero Sansonetti. Poi, diciamo, consigliamo l'acquisto e la lettura per gli interessati, ma anche per chi volesse farsi un minimo di cultura su questo. David Romoli torna addirittura a una pagina di storia del lontano 1953, quando la Democrazia Cristiana tentò di far passare quella che poi fu definita la legge truffa, che, a dirla tutta, era una normale legge elettorale maggioritaria, ma insomma i tempi erano diversi, anche le asprezze erano diverse, e quella legge però poi non passò per la grazie anche alla sagacia, diciamo, della dirigenza comunista dell'epoca. E ne parla proprio David Romoli, quel gran genio di Paglietta che si incartò De Gasperi. Quindi le altre notizie sono: Umberto De Giovannangeli parla della reporte russa in cella e dell'alta tensione con Washington, che definisce quanto accaduto inaccettabile, e forse, diciamo, dal punto di vista politico il contributo più interessante di questa mattina, della prima pagina del Riformista, Valeria Valente scrive al PD sui casi di Cospito e di Eva Caili: caro PD, difendiamo il diritto dal giustizialismo. Il caso Cospito, scrive Valente, e il confronto sul 41 bis, la vicenda dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Caili, da più di 100 giorni in carcerazione preventiva. Possiamo mai girare lo sguardo dall'altra parte e non osservare le contraddizioni che portano alla luce? Ammetterle rende lo Stato uno Stato di diritti e una democrazia veramente tali. Uno Stato autorevole e credibile è quello che tutela i diritti costituzionali umani, che ripudia le inutili vessazioni di un detenuto o l'uso della carcerazione come strumento di pressione e che condanna qualsiasi forma di tortura. Serve coraggio in tempo di giustizialismo mediatico, me ne rendo conto, ma dobbiamo averlo soprattutto noi democratici. Così l'intervento, che poi prosegue a pagina 2. E a proposito di questi temi, E con questo chiudiamo la lettura delle prime pagine, il dubbio che apre sulla tortura in carcere, pestati in cella, ma con la riforma non è più tortura. Violenze e umiliazioni, indagati 28 agenti del carcere di Biella, con la nuova legge l'accusa cambierebbe. Poi abbiamo la registrazione del disgelo fra Nordio e l'Associazione Nazionale Magistrati, ma sulle carriere separate si rischia la guerra fredda. E poi una serie di interventi brutti ma interessanti, un'intervista a Giulio Sapelli che dice che fa bene Salvini sul codice degli appalti, adesso bisogna eliminare l'ANAC, proposta radicale, mettiamola così. Poi il magistrato Salvini, il dottor Salvini, che interviene sulla questione delle mancate estradizioni dalla Francia. La giustizia francese non lo sa, ma io li ricordo. I processi ai terroristi non furono speciali. Su questo, diciamo, avremmo molto da dire, al di là di qualsiasi simpatia o antipatia che si possa nutrire nei confronti dei processati dell'epoca. E infine, vabbè, sulle coppie gay e l'Unione Europea abbiamo detto, e anche sull'arresto in Russia del corrispondente del Wall Street Journal. Allora, sono le 9 trascorse da 2 minuti, direi che con la prima pagina del dubbio possiamo dichiarare soddisfatta anche la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale e poi passiamo agli articoli all'interno dei quotidiani.
Fai a partire tutto, che fazze mai a mai non soli, metti rhythm flow, nature is the keeper of your body. And
yes, this is Miss Renee King, out of Philadelphia. I'd like for you to give me a call on area code 215-222-4209, and I'm calling in reference to the music business. Thank you.
You can't get through, why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through, why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Once again it's another rap bandit, feeling an eye and I can't stand it. Wanna be down with the day glow, knocking on my door saying hey yo yo. Knocking on my door saying hey yo yo, I got a funky new tune with a fly banjo. I can't understand what the problem is, I find it hard enough dealing with my own biz. How'd they get my name and number? Then I stop and think and wonder about a plan. Yo man, I gotta step out town. You wanna call me up, take my number down. It's 2-2-2-2-2-2-2. I got an answer machine that can talk to you. It goes,
hey, how you doing? Sorry you can't get through, but leave your name and your number, and I'll get back to you. Yo, check it, exit the old style into the new, but nothing's new by being hawked by you. Or should I say a flock, cause around every block there's Harry, Dick and Tom with a demo in his phone. Now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a dog. But it's not the move to hear the tales of limousines and pails of money they'll make like a pro. I be like, yo, black is claiming a tape. Well, I have to show the time is fair, I just make. But the songs created in they shacks, so wick, wick, whack. Situations like this, I now hate to give me smiles. Kool-Aid wide and ass. And with the straightest face, I be like, hell yes. Now, listen, yes, them diseases of Papa Prince Paul, so I don't go AWOL. But yet I know when they call, they get.
Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Check it out.
Go, party go, after dark on go, Dixon go, Ave. Haven't been to a jam in quite a while. Figure I'll catch up on the latest styles. That piles and piles of them takes by the miles. All I wanna do is cut on the deck. Proud brother dishing up here by the mile to the sector. Believer of duty, plug one motion, and I be like,
like, yo, G Pasta's all the producer.
Now woe is me to the third degree. Maze pulls the funny, so I make like the bunny. Check, but I'm getting used to this demo abuse, getting raped and giving birth to a tape, cause there's no escape from the clutches of a hawker. Attached to my success, set like a stalker. Make way to my radius, playing fly guy. Try to get my back, they force like Luca. Me, myself, and I go to this act daily, and rarely do I not. No matter how I dodge, some jackal always nails me, no matter what the plot. And even out on tour, they be like, yo, I gotta get the player back at the hotel. I be like, oh, swell, unveil the numeric code that guides my room, and tell them to call me at noon. But of course there's no answering machine in my room, but a pretty young adore for a smoke on tour. And if it rings while we're alone, she'll answer the phone, and with the weakness she'll recite like a poem.
Hey, hey, you done did the right thing, dollar. My ring ring, now you're waiting on the beat. Say, I would love if you sing a tune, the true, instead of fronting on the street. So no problemo, just play your demo, and at the end it's breakout time. Please, oh please don't press rewind, cause I'll just lay it down the line. Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you.
Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and we'll get back to you.
Allora, 9:07, minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, e andiamo a proseguire con la seconda parte della nostra rassegna stampa mattutina, quella dedicata agli articoli all'interno dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera, che si è perso, eccolo qua. Allora, eccoci. Allora, il Corriere della Sera apre su l'arresto del giornalista statunitense del Wall Street Journal in Russia. Come nella Guerra Fredda, arrestato reporter russa, non succedeva dagli anni Ottanta. Americani via dal paese, annuncia Washington. Per il Cremlino, il giornalista del Wall Street Journal informava la CIA. Ovviamente si ricorda il precedente di Brittany Griner, la cestista che era stata arrestata nel febbraio dell'anno scorso a Mosca perché aveva dell'olio di cannabis, poi la condanna dopo a 9 anni di carcere e quindi lo scambio di prigionieri e con il ritorno in Russia del trafficante Victor, del trafficante d'armi Victor Butt, reso famoso da Nicolas Cage in Dogs of War, almeno il personaggio si richiamava a lui. Poi diciamo le notizie dalla guerra, che oggi non sono moltissime, e ci parlano però della nuova chiamata alle armi di, da parte di Putin, di 147.000 soldati, mentre per quanto riguarda la NATO arriva anche il sì turco alla Finlandia, quindi possiamo ormai considerare la Finlandia quasi membro a tutti gli effetti della NATO. Per la Svezia bisognerà aspettare ancora un po', ma immagino non moltissimo a questo punto. Poi la pagina successiva è dedicata alla biografia di questo Gershkovic, prigioniero della Russia, sarà moneta di scambio, il suo destino pedina per recuperare 007 prigionieri in Occidente, scrive i Marisi, almeno quelli che non scappano dai domiciliari come è successo a Milano qualche giorno fa. Abbiamo una magistratura, diciamo, che su gente come Alfredo Cospito, che diciamo non è in condizioni di fare più di tre passi da solo in questo momento, nega i domiciliari tranquillamente. Poi ci sono personaggi che manifestamente sono delle agenti dei servizi di sicurezza stranieri, in quel caso era russo, vengono lasciati ai domiciliari, poi evadono è tutto normale. E vabbè, la famosa questione dei pesi e delle misure. Andiamo avanti, va, perché poi di questa questione, insomma, se ne parla abbondantemente anche altrove. C'è grande interesse per la questione appalti, ovviamente, la ritroviamo a pagina 8, sugli appalti la Lega contro l'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, il segnale di Salvini ai suoi elettori. Da che ci suggerisce il Corriere della Sera, si evince che gli elettori di Salvini sono persone che non vogliono avere a che fare con l'autorità nazionale anticorruzione, che ha tante cose, che ha tanti problemi su cui si potrebbe discutere, ma insomma anche sulla natura degli elettori di Salvini si potrebbe discutere. L'irritazione del leader per le parole sui sindaci di Busia, che poi corregge il tiro. E c'è anche una breve intervista al presidente dell'ANAC, Giuseppe Busia, che dice: faccio solo il mio lavoro, ricordando peraltro che la sua nomina passò in Parlamento praticamente all'unanimità. Quindi la pagina successiva è dedicata al PNRR, la corsa contro il tempo per rimodulare il PNRR e rinviare le scadenze. Roma intende spostare alcuni progetti sui fondi di coesione. E poi ancora su questo, ben due pagine subito dopo, si parla dell'Unione Europea, secondo il Corriere per l'Unione Europea sui fondi le difficoltà sono superabili. Arrivano proroghe per altri 7 paesi. Lavoriamo con Roma, dice il commissario europeo Gentiloni. Le opposizioni chiedono che Fitto riferisca in aula. E sempre in questa sezione c'è una lunga intervista al presidente di Confindustria Bonomi, secondo il quale sul recovery fund gli errori sono a monte, bisogna seguire il modello Biden. E vabbè, poi sulle nomine Conti il merito e la burocrazia è troppa, e tutte le varie ovvietà, peraltro verissime, insomma, che non aggiungono molto, molto altro poi all'intervista. E grande spazio per Trump e Bolsonaro a pagina 15. Per Trump via libera all'incriminazione, lui attacca: sono un perseguitato, il sì del gran giurì è la prima volta di un ex presidente, si ritorcerà contro Biden, annuncia Donald Trump, che poi diciamo di lui sappiamo, perché le sue dichiarazioni ci arrivano, se leggessimo anche le dichiarazioni del figlio Donald Trump Jr. in confronto, il padre sembrerebbe proprio un filantropo, veramente una cloaca a cielo aperto quello che può uscire da quella bocca. Il tycoon si dichiara innocente, va allo scontro, indovinate da chi è pagato il procuratore? Il procuratore è pagato da Soros, fa il lavoro sporco. E vabbè, e poi abbiamo Bolsonaro che torna in Brasile, dove lo attendono 20 inchieste, atterrata a Brasilia dopo 3 mesi negli Stati Uniti, rientro per le amministrative. Questa, diciamo, la pagina dedicata ai due caudigli. Per quanto riguarda invece vecchi caudigli, ieri Re Carlo, ormai bisogna chiamarlo così, Re Carlo III è andato in visita ufficiale a Berlino e ha riscosso anche, diciamo, un certo favore, parecchi applausi, uniti senza dimenticare il passato, scrive Paolo Valentino a pagina 17, la storica visita di Carlo a Berlino. Il discorso al Bundestag in perfetto tedesco, il re ricorda i legami familiari con il paese. Sì, cioè, avevo un caro zio che era proprio particolarmente appassionato della Germania, talmente appassionato che a un certo punto gli hanno detto forse è meglio se ti dimetti e se te ne vai tu, dice la tua compagna da qualche altra parte, ma il trono forse non fa per te. E però, diciamo, questa cosa dello zio non emerge, ecco. Vabbè, si dice che ci sono dei legami storici e familiari fra la dinastia dei Windsor e la Germania, e questo è naturale, anche perché, diciamo, la madre della regina Vittoria era tedesca, ma ci sono state relazioni più vicine nel tempo e anche molto molto più problematiche. Vabbè, e andiamo avanti. Sul Riformista si invitava a come dire, ragionare sulle vicende tanto lontane eppure in qualche modo parallele di Eva Caili e di Alfredo Cospito. Le ritroviamo tutte e due anche qui sul Corriere a pagina 19. C'è spazio prima per Eva Caili: all'inizio ho pensato al suicidio, ora vorrei tornare a fare politica. Sul Qatargate parla dal carcere di Bruxelles Eva Caili, qui ha fatto visita alla deputata di Forza Italia Bergamini. E poi nella stessa pagina, in taglio basso, la Cassazione, il 41 bis, i giudici su Cospito, non si è dissociato e resta pericoloso. Così la magistratura italiana, e noi possiamo a questo punto anche chiudere la lettura del Corriere e inoltrarci in quella di Repubblica. Come detto, le notizie più o meno sono quelle, ma i toni sono più roboanti come al solito, anche se l'apertura però è diversa. L'apertura è per quella che Repubblica definisce la battaglia dei diritti. Registrati i figli di coppie gay, il Parlamento europeo condanna Roma. Una risoluzione chiede al governo italiano di revocare il divieto imposto al Comune di Milano, discrimina i bambini. Il testo di Renew, sostenuto da socialisti, sinistra e verdi, spacca il Partito Popolare Europeo. Contro Meloni votano popolari del nord e portoghesi. La CDU tedesca lascia libertà di voto, per Fratelli d'Italia un'ingerenza indebita e Tajani nota è la legge. Lunga intervista all'ex ministro degli esteri, ex commissario europeo Emma Bonino, che dice è un'emergenza civile, i sindaci agiscano contro un governo che promuove intolleranza. Anche la Commissione si esprimerà, dall'Unione Europea una condanna politica, ma per la destra è devianza tutto ciò che non è famiglia, modello o mulino bianco. E ancora nella pagina successiva si parla della Meloni sotto esame, con la CDU tedesca che detta le condizioni su Ucraina e diritti in vista delle elezioni parlamentari del 2024, chiesto anche l'allontanamento dai sovranisti polacchi. E poi l'ultimatum a Forza Italia: basta col sostegno a Putin o siete fuori dai popolari europei. I popolari sorpresi peraltro positivamente dalla Premier, ma ancora non è sufficiente. Quindi la grande questione appalti, che si affaccia a pagina 6, sugli appalti l'ira leghista sull'ANAC, Busia inadeguato, si dimetta. Il presidente dell'autorità anticorruzione in un'intervista a Repubblica aveva criticato le norme del nuovo codice, veemente la replica del partito di Salvini, poi la frenata. La Schlein si dice colpita da questo attacco, ha detto cose giuste e è arrivata anche la precisazione dello stesso Busia: mai attaccati i sindaci, anzi per me quelli dei piccoli comuni sono degli eroi. E Gianluca Di Feo analizza la corsa alla deregulation, i misfatti impuniti e i controllori guastafeste. Abrogare le gare per opere da 5 milioni rischia di riproporre la corsa al ribasso che favorisce i patti occulti e riduce la, la sicurezza. E poi che cos'altro sulle difficoltà del PNRR? Il ministro Fitto si smarca sui ritardi del PNRR, i piani per gli stadi sono di Draghi, il ministro la chiama Operazione Verità, i bandi non sono ammessi a partire dagli impianti di Firenze e Venezia presentati al precedente governo, che peraltro come noto non li voleva granché presentare, ma erano stati imposti proprio da diciamo gli attuali compagni di Fitto. Ma la cosa divertente è che diciamo si registrano una serie di rumors per cui il vecchio presidente del Consiglio pare sia molto innervosito da queste dichiarazioni che fa Fitto, e si starebbe preparando, se prosegue ancora la campagna, diciamo, a mettere nero su bianco cosa è stato fatto per il PNRR dal vecchio dal vecchio governo e cosa non sta facendo quello nuovo. Vedremo se si arriverà a questo punto oppure no. E ancora che cosa abbiamo per quanto riguarda Repubblica, la notizia dell'arresto di Evan Gershkovic è un po' più all'interno rispetto agli altri quotidiani. A pagina 18, l'arresto del giornalista USA che rischia 20 anni di carcere, paura tra gli inviati stranieri, con le nuove leggi di Putin nessuna garanzia per i media, pure prima non è che ce ne fossero granché. Però è vero che dai timori di espulsione o revoca del visto si è passati al rischio di essere incarcerati se ci si occupa di questioni militari. Nel frattempo a Minsk in Bielorussia si è conclusa la breve latitanza di Alexei Poskaliov, condannato a 2 anni di carcere per discredito delle forze armate russe dopo che la figlia 13enne aveva fatto un disegno per la pace in Ucraina in una scuola di Yefremov. E poi per il momento Amarcord, Paolo Garimberti racconta i suoi trascorsi da corrispondente dall'Unione Sovietica. Che cos'altro abbiamo per quanto riguarda Repubblica? Va bene, le cronache romane, come detto, le leggiamo più tardi. E direi che non c'è molto altro da segnalare, e quindi possiamo tranquillamente e serenamente chiudere anche la lettura di Repubblica e andare a dare un'occhiata a quello che dice il manifesto. E per quanto riguarda il manifesto possiamo segnalare l'apertura anzitutto, che è completamente difforme rispetto a quanto abbiamo letto finora, perché è tutta su Lampedusa e in generale sulle migrazioni. La CEDU condanna, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna l'Italia, a Lampedusa detenzioni arbitrarie, sentenza netta, condizioni inumane, respingimenti collettivi. Intanto il governo prepara il piano contro l'aumento degli sbarchi. Nella stessa pagina Adriana Pollice parla del sit-in nazionale a Roma il 28 aprile contro il cosiddetto decreto Cutro. Il governo vuole un esercito di irregolari senza diritti, no a leggi che ci spingono nell'invisibilità, dice il movimento migranti e rifugiati. Basta respingimenti, dice il comitato antitortura del Consiglio d'Europa, chi ha sbagliato paghi, chiede Amnesty International. frattempo dalla Grecia arrivano le dichiarazioni del premier greco conservatore Mitsotakis, secondo cui con o senza fondi europei il muro nella regione dell'Evros sarà completato. Il fiume l'Evros è il fiume che separa, che delimita la Grecia dalla parte europea della, della Turchia. Poi che cos'altro abbiamo? Fratelli d'Italia, pagina 5, qui la penna di Giuliano Santoro, che propone la legge che i grandi gruppi immobiliari hanno sempre sognato. Chi difende il diritto all'abitare rischia 9 anni di galera. Cioè, 9 anni. Il progetto di legge presentato da Fratelli d'Italia e salutato dal capogruppo a Montecitorio Tommaso Foti è stato già assegnato alla Commissione Giustizia della Camera e potrebbe arrivare in aula entro l'estate, quindi non tantissimo. Prevede la modifica dell'articolo 634 del codice penale, introduce una nuova fattispecie di reato: il furto o turbativa violenta del possesso o della detenzione di cose immobili. È un'ulteriore escalation securitaria contro i movimenti per il diritto all'abitare. La pratica diffusa da decenni di occupare le grandi proprietà lasciate sfitte per combattere la rendita e rivendicare un alloggio verrebbe punita col carcere fino a 9 anni, multe fino a 25.000 euro e lo sgombro da effettuarsi entro 48 ore. Si tratta dello schema già applicato dalla maggioranza di destra in questi primi 6 mesi di legislatura. Le questioni sociali, le manifestazioni di dissenso, le forme di vita considerate incompatibili si governano con la repressione e l'inasprimento delle pene. In questa occasione l'annuncio della l'annuncio della stretta repressiva arriva pochi giorni dopo che il terreno era stato preparato da una campagna mediatica ad hoc. Appena una settimana fa, davanti alle telecamere di Fuori dal Coro, su Rete 4, il conduttore Mario Giordano aveva lanciato un finto scoop circa presunti scambi di messaggi tra uno dei portavoce del movimento di lotta per la Casa Romano e l'assessore al patrimonio del Campidoglio, con l'intento di sostenere che la giunta Gualtieri avesse scritto il suo piano casa sotto dettatura dei pericolosi estremisti che si occupano di diritto all'abitare. Nel giro di poche ore sia l'assessore che i protagonisti della vicenda avevano argomentato e smontato l'allarme, spiegando che il dialogo tra attivisti e amministratore era avvenuto in una chat allargata a tutti i soggetti che si occupano del tema nella città di Roma. Si trattava di un confronto della politica con i corpi intermedi, ma l'ondata di panico morale retequattrista è partita ugualmente al giornali, ed è davvero impossibile notare che alcuni di essi sono direttamente legati a grandi gruppi immobiliari. Ovviamente il pensiero va al Messaggero, ne hanno approfittato per rilanciare la campagna contro i movimenti sociali. Uno degli escamotage propagandistici consiste nel gettare nello stesso calderone chi occupa pubblicamente e aprendo le proprie strutture a chi ne ha bisogno e chi si impossessa di appartenenti altrui in forma di prevaricazione, spesso con la copertura di qualche banda criminale. Come se un cittadino comune dovesse presidiare la propria abitazione minacciata da oscure manovre di occupanti organizzati. Anche per questo, per rivendicare la corretta informazione di fronte a bugie palesi, i movimenti per il diritto all'abitare di Roma ieri hanno chiesto un incontro alla Federazione Nazionale della Stampa. Del resto mi ricordava un'ascoltatrice, quando anche abbiamo parlato delle cose di Striscia la Notizia su chi può le Iene o quel che è, sulle borseggiatrici milanesi che fanno 30.000 euro al mese e poi si fanno anche intervistare. La famosa trasmissione Mediaset che venne pescata, che c'era uno che un giorno faceva il parcheggiatore abusivo rom che rovinava le macchine, il giorno dopo era tassista arrabbiato e il giorno dopo ancora aveva qualche altra parte in commedia. Insomma, il livello di queste trasmissioni, ma in generale di quelle emittenti, è questo, purtroppo. Esteri, abbiamo la Francia, ne parleremo dopo, repressione violenta sotto accusa alla polizia francese, preoccupazione del Consiglio d'Europa e di Amnesty International, a Saint-Solène lanciate più di 5.000 granate esplosive sugli attivisti, 200 i feriti, 40 in gravi condizioni, 2 sono in coma e un ferroviere ha perso un occhio. Dalla Spagna, anzi dalla Catalogna, la condanna dell'indipendentista Laura Borràs si abbatte su Sanchez. Il Tribunale Superiore della Giustizia Catalana chiama in causa il governo. La sentenza definitiva sull'ex presidente del Parlamento catalano Borràs entro la fine dell'anno, quando il paese andrà al voto. Quindi si riapre almeno in parte il dossier catalano che Sanchez era riuscito in qualche modo finora a a tacitare. Poi abbiamo dall'Ucraina il limite ignoto, scrive Sabato Angeri. Bakhmut perde appeal, Kiev ha bisogno della controffensiva, la battaglia campale non trova soluzione, Zelensky prova a accelerare. Putin richiamerà altri 400.000 riservisti, segnala Londra. Nella stessa pagina Andrea Spinelli Barrile ci parla di Kémi Séba, cittadino francese di origini beninesi, doppia nazionalità, definito il teorico della panafricanità legato a Prigozhin. Tour europeo via Mosca per cavalcare la rabbia anti francese della diaspora, definito un cavallo di Troia che si aggira per l'Europa da anni cercando di inquinare oltremodo il già complicato, polarizzato e pregiudizievole rapporto fra Unione Europea e Africa, cavalcando l'insoddisfazione e la frustrazione delle diaspore africane, la demagogia di vari leader politici europei e africani. Sarà il caso di tenerlo d'occhio, peraltro è stato già espulso da diversi paesi africani, condannato per varie affermazioni antisemite in Francia, insomma il perfetto ambasciatore della Wagner. E che cos'altro? Abbiamo le cronache che possiamo chiuderle qui, e non possiamo però non segnalare l'inserto all'interno del manifesto di oggi, la trans gioventù in previsione della manifestazione di domani che parte alle 14 all'Esquilino. Il nostro paese è tra i più arretrati d'Europa nel riconoscimento delle persone transgender, ma anche se a macchia di leopardo nelle scuole e nella sanità si affermano nuove pratiche e forme di tutela. Domani un corteo a difesa di bambine e adolescenti. Giù le mani dalla bellezza, scrive Porpora Marcasciano in questa prima pagina. Poi scendi veli nelle pagine successive, parla della carriera alias, cos'è e perché va tutelata, adottata in 200 scuole, 45 atenei, diverse aziende, è uno strumento di tutela del diritto allo studio, oggi attaccata dai cosiddetti gruppi antigender. Accordo di riservatezza fra la famiglia e la scuola per modificare i registri scolastici, i libretti e gli elenchi interni. E Andrea Capocci intervista Alessandra Fischer, presidente della Società Italiana di Genere, Identità e Salute, che parla dell'ospedale Careggi, che ospita uno dei pochissimi centri italiani specializzati nel trattamento della disforia di genere in età evolutiva. Il corteo di domani, Roma in piazza per chiedere diritti, il primo aprile corteo per mettere al centro istanze e voci di adolescenti non binari. E infine l'ultima pagina con l'intervista a Massimo Prearo, ricercatore dell'Università di Verona e autore del libro L'ipotesi neocattolica, politologia dei movimenti anti gender. I nuovi gruppi pro-life si mimetizzano, vogliono invertire il senso della realtà da dentro, i loro discorsi sono intrisi di richiami al buonsenso, che è concetto molto molto scivoloso. 9:33, ci prendiamo una brevissima pausa musicale, il buon vecchio Trichi, e poi chiudiamo con gli ultimi quotidiani nazionali che ci mancano e le cronache locali.
to stay separate.
Allora, 9:38 minuti primi, andiamo a proseguire la nostra rassegna stampa, la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Abbiamo chiuso la prima tranche con il manifesto, ricominciamo con Avvenire. E allora, di che cosa segnalare da Avvenire? Sicuramente quella, la consueta sezione dedicata a quella che Avvenire definisce l'odissea degli ultimi. Oggi Antonio Maria Mira va a Roccella Ionica, in Roccella Ionica in fila con gli invisibili. Siamo stati abbandonati, dice il sindaco, nel paese calabrese tra i profughi con le coperte in attesa del cibo. Annunciato un raddoppio dei posti letto, ma non basta, è un fenomeno strutturale, dice il vescovo Oliva. E poi da Bruxelles, Giovanni Maria Del Re, l'Italia condannata per accoglienza e respingimenti, stop alle espulsioni collettive, schiaffo del Consiglio, dal Consiglio d'Europa. Infine, l'alternativa a Cutro per 73 profughi da Libano e Grecia, i corridoi umanitari di Sant'Egidio, evangelici e valdesi, da Beirut 58 siriani e da Atene 15 richiedenti asilo da Somalia, Iraq, Repubblica Democratica del Congo. Dal 2016 sono stati 6.091 gli arrivi in tutta sicurezza. Poi c'è tutta la questione sulla la GPA, la gestazione per altri. Ovviamente la posizione di Avvenire è piuttosto critica, ma non si può fare a meno di leggere il pezzo da Madrid in cui Paola Del Vecchio sottolinea come in Spagna sia la sinistra a essere in prima linea contro la GPA, parlando della battaglia delle ministre di Podemos e PSOE per evitare che le coppie si rivolgano ad agenzie all'estero. Popolari e la destra del Partito Popolare diciamo quelli che vengono definiti liberali, cioè Ciudadanos, che è un'altra formazione conservatrice, aperturisti, Vox, che è il partito di estrema destra, invece contro la legalizzazione di fatto. Loro ce l'hanno più che altro con gli omosessuali, per cui la questione non è se si fa la GPA, ma chi va poi il bambino. Quindi a pagina 10 la proposta della Caritas per quanto riguarda le misure di contrasto alla povertà, che non si capisce perché poi questo non debba essere un dibattito che vada anche oltre la Caritas, cioè che lo faccia la Caritas è sacrosanto, ma che tendano a farlo solo loro è un problema che nostro, di tutti, non certo della Caritas. Comunque la proposta è questa: due misure per occupabili e nuclei poveri. L'organismo ha presentato al governo un'ipotesi di lavoro per il superamento del reddito di cittadinanza, mantenendo un sussidio minimo per tutti e misure di avviamento al lavoro. Poi che cos'altro? Saltiamo un po' oggi la sezione dedicata alla cultura. A pagina 19 si parla ancora del caso Saman, dell'assassino di Saman Abbas. Dopo Saman tante le segnalazioni, scrive Diego Motta, ma scardinare il sistema è difficile. Sono le donne le protagoniste del procedimento per la morte della giovane. La sindaca di Novellara, dove si è verificato l'omicidio, c'è chi denuncia e poi ci ripensa. E ci sono anche le parole di Nadia Busecri, vicepresidente dell'Unione delle Comunità Islamiche Italiane, una questione culturale da affrontare insieme. Sul procedimento in sé interviene Fulvio Fulvi: per la giustizia un percorso a ostacoli, chi sono gli imputati, quali sono i reati di cui sono chiamati a rispondere, udienze rinviate, richieste di estradizione per il padre della vittima. Ecco come si muovono i giudici. L'obiettivo dei magistrati è ricostruire il piano premeditato ordito dalla famiglia pakistana. Lo zio e i cugini sono in aula a Reggio Emilia, il papà rimane a Islamabad. E con questo direi che possiamo chiudere anche la lettura di Avvenire e terminare almeno le cronache nazionali, poi saranno quelle locali, oggi abbastanza succose, con il Messaggero. Allora, diciamo, il Messaggero oggi è particolarmente amareggiato, perché arrabbiarsi non possono, almeno in questa fase con il governo, amareggiarsi sì, per quanto riguarda il PNRR e soprattutto quelle che sono le opere in procinto o in odore di essere stralciate, perché sono opere che interessano moltissimo l'area di riferimento degli azionisti del Messaggero. E lo leggiamo a pagina 3. Lavori in ritardo, a rischio la ferrovia Roma-Pescara, e tra le opere impossibili da realizzare entro il 2026 anche la Orte e Falconara. Il sottosegretario Rixi ammette progetti complessi sui quali siamo indietro già in questa fase. Il governo preferirebbe dirottare le risorse non spese sul rinnovo della flotta Intercity. Vabbè, proprio quando uno cerca di aggrapparsi all'ultimo treno che passa per l'appunto. Dubbi anche dall'agricoltura per l'acquisto di trattori elettrici che però non sono disponibili sul mercato. C'è questo piccolo problema. E appunto, dicevamo, amareggiato, il messaggero lascia la sua amarezza alla penna di Luca Diotallevi, che parla di quelle due infrastrutture strategiche per il futuro del centro e dell'Europa, cioè la Roma Pescara e l'Orte Falconara, che bisognerebbe proprio fare, però la vedo brutta per questi due per queste due tratte. Poi in realtà Roma Pescara sarebbe la Tivoli Pescara, perché fino a Tivoli prima o poi il raddoppio completo arriverà. Poi che cosa abbiamo? Un giorno abbiamo l'invasione e il giorno dopo abbiamo la carenza. Non c'è pace. Pagina 4. I migranti tra emergenze e risorse. Lo dice pure il messaggero, però va in qui con grande onestà intellettuale. Mancano operai e camerieri, si va verso la riapertura dei flussi. Il governo pensa a un ulteriore decreto, alle imprese servono 120.000 addetti, in sofferenza agricoltura e turismo, ma necessarie anche più colf e babysitter per Coldiretti a rischio la raccolta ortofrutticola, alberghi e ristoranti stimano perdite di fatturato del 5%. Poi c'è la battaglia del messaggero contro l'autonomia differenziata. Sull'autonomia si muovono gli enti locali pronti al referendum per abrogarla. La legge crea un centralismo regionale, avverte il sindaco di Pesaro Ricci, cominciamo subito la raccolta delle firme, e anche il presidente della CEI Zuppi, che avverte che i vescovi del sud sono preoccupati dalla riforma, bisogna pensare al bene comune. Così la questione autonomia differenziata. La cronaca di Roma, che poi vedremo nelle pagine della cronaca locale, ma irrompe anche sulle pagine nazionali. A pagina 11, questa che un po' sarà la notizia delle varie cronache di Roma che vi andremo a leggere più tardi. A Roma la scia di sangue porta all'arsenale segreto, ecco le armi dei killer. Arrestato un cinquantenne legato alle bande di spacciatori, era il custode del covo. Pistole, mitragliatrici e fucili ritrovati in un appartamento in zona Pietralata. La casa è vicina a quella dove era stato arrestato il braccio destro di Fabrizio Piscitelli. Ieri il GIP ha disposto il carcere per Daniele Viti, fermato lunedì per l'omicidio di Andrea Fiore. Rileggeremo queste notizie nelle cronache romane. Chiudiamo con l'economia, con una delle notizie del giorno, che però leggiamo solo, abbiamo modo di leggere solo adesso, sulle bollette: maxi taglio del 55%, bonus alle famiglie numerose, la decisione dell'ARERA, il prezzo scende a 23 centesimi al kilowattora dai 41 attuali. E poi c'è Alitalia, o meglio ITA, ma per noi sarà sempre Alitalia, ok al piano industriale condiviso con Lufthansa, un altro passo importante verso l'intesa finale con il colosso tedesco, dice Giorgetti, proseguono le trattative per colmare le distanze sulla valutazione del vettore, proseguono anche le agitazioni dei lavoratori, ce ne sono state anche nella giornata di ieri. Allora, con il messaggero possiamo dichiarare concluse anche le edizioni nazionali dei quotidiani che abbiamo sotto mano. Chiudiamo a questo punto definitivamente con le cronache di Roma. La cronaca di Roma del messaggero si apre non sul covo di Pietralata, ma sui rifiuti. C'è il via libera dell'Europa al termovalorizzatore, basta discariche, dice il sindaco, il commissario europeo Sinkevicius a Roma, impianti simili in tutte le grandi città, il piano è partito, dice il sindaco, ridurremo la spazzatura e faremo più differenziata sulla stessa lunghezza d'onda, pare di capire anche il presidente della giunta regionale Rocca, secondo cui il problema dell'immondizia della capitale va risolto una volta per tutte e si risolverà così. E poi nella pagina successiva c'è Malagrotta. Grotta, l'impegno su Malagrotte a far partire la bonifica nel 2024, 250 milioni stanziati dal governo, in arrivo due bandi per la messa in sicurezza. Il progetto prevede la creazione di un megaparco con almeno 100.000 alberi e la costruzione di una barriera di cemento, un'altra barriera di cemento per evitare che il percolato tracimi nei terreni vicini. Non è la prima volta che se ne parla, tant'è che sono arrivate le bacchettate di Bruxelles e i ricorsi. Il sito attende una svolta da 10 anni. Poi che cosa abbiamo? Questo che viene definito il ritrovamento dell'arsenale a Pietralata. Pietralata, tracce sulle armi, caccia ai killer di 7 omicidi. La scientifica al lavoro su pistole e fucili trovati all'interno dell'appartamento a portare gli agenti nel covo è stato Daniele Viti, l'uomo fermato per il delitto di Andrea Fiore. E poi abbiamo l'arresto di una borseggiatrice incubo del centro, però questa diciamo, è cubana, quindi non è Roma. L'importante è settorializzare e nazionalizzare queste categorie. E abbiamo una brutta vicenda di lesioni e violenze in famiglia per l'ex pugile Nino La Rocca. E poi abbiamo un'altra notiziole così allegre di scene di gelosia e pestaggi che non mettono di buon umore. Così la cronaca romana del Messaggero, la cronaca romana di Repubblica, e si apre con la Corte dei Conti che blocca Gualtieri, stoppa l'acquisizione varata per tutelare i 2500 lavoratori di molti servizi, si rischia un buco da 13 milioni di euro. Poi abbiamo il provvedimento della giunta capitolina per costringere le aziende di bike e car sharing a fare servizio anche oltre il grande raccordo anulare. A dire il vero, a volte non vanno neanche oltre l'anello ferroviario, ma tant'è. E poi non c'è molto altro. Anche qui l'arsenale della Mala, dove sono state trovate le armi degli omicidi del Quadraro. Infine il Corriere della Sera, che su Pietralata invece ci fa l'apertura. Nell'arsenale della Malavita un Winchester a canne mozze, una mitraglietta Scorpion, ritrovate a Pietralata anche 9 pistole, il custode un 50enne legato al mondo della droga, i collegamenti con gli omicidi dell'ultimo periodo della capitale. E insomma, una storia che si porterà avanti ancora a lungo. A proposito di storie che vanno avanti da lunga pezza, c'è il procedimento giudiziario per quanto riguarda lo stupro di gruppo avvenuto nel Capodanno del 2020, e il processo per la notte da incubo. E mi pare che poi anche qui, diciamo, sui termovalorizzatori abbiamo detto, mi pare che possiamo dichiarare conclusa anche la lettura della cronaca romana del Corriere della Sera. E con la lettura della cronaca romana del Corriere della Sera dichiariamo conclusa anche la rassegna stampa di Radio Onda Rossa, quando si sono fatte le 9:54 minuti primi. La